al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Adozioni gay, basta l'amore per la felicità dei bambini, dalla decisione della Corte Europea al ruolo dell'informazione degli educatori. Questo è il titolo della trasmissione di oggi. Buongiorno a tutti, Emanuela Campanile al microfono, il buongiorno arriva anche dallo staff tecnico e di regia, oggi tutto al maschile. E gli ospiti di oggi invece sono Anna Oliverio Ferraris, docente di psicologia dell'età evolutiva alla Sapienza di Roma, benvenuta. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E Lucia Bellaspiga, giornalista, scrittrice, una delle firme del quotidiano Avvenire, tra l'altro autrice di alcuni interessantissimi libri, tra questi ricordiamo Eluana, i fatti, scritto con Pino Ciociola. Lucia, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Un parterre quindi tutto al femminile. Allora, interessante quindi il tema di oggi, perché comunque apre o riapre problematiche, dibattiti davvero profondi e interessanti. Sappiamo che una sentenza della Corte Europea dei diritti umani sancisce per le coppie omosessuali il diritto ad adottare i figli dei compagni, così come avviene per le coppie eterosessuali non sposate. Nello stesso giorno, ieri, una sentenza praticamente identica è arrivata dalla Corte Costituzionale tedesca a favore di una coppia in cui uno dei due partner aveva già un bambino adottivo. Prima ancora di analizzare come la stampa, i mass media veicolano il dibattito su questo argomento, chiederei alla professoressa Ferraris di fare un po' di luce su ovviamente le ricadute sui bambini, perché si parla del diritto all'adozione, ma poco si dice invece dell'equilibrio psicologico di questi bambini che comunque avranno o già hanno una famiglia molto particolare. Professoressa.
Ma indubbiamente c'è un problema in più, cioè il bambino adottato ha già il problema spesso di parlare e di mettere insieme insomma nella sua vita i genitori biologici con i genitori adottivi, quindi c'è già tutto un lavoro psicologico da fare in questa direzione, come sanno benissimo i genitori adottivi. Se in più i genitori sono anche gay, ovviamente le cose un po' si complicano. Ci sono dei passaggi nella vita di un ragazzo in un'età evolutiva critici, insomma, che possono creare delle difficoltà. Per esempio, verso i 4 anni un bambino incomincia a interessarsi alla riproduzione, come avviene, il ruolo della mamma e del papà. Ecco, se a quell'età scopre di avere invece due mamme o due papà, è chiaro che la situazione diventa complessa.
Basta, una semplice spiegazione?
Ma no, perché ci sono vari livelli. Una cosa è la comprensione a livello cognitivo, diciamo, intellettivo, e l'altro è la possibilità di assimilare un'esperienza difficile a livello emotivo. Sono due cose diverse, non è che vanno sempre di pari passo. Cioè il bambino può capire che i suoi genitori sono dello stesso sesso, bene, anche se poi a 4 anni non è che capisce molto bene, ma comunque, però poi vedendo che gli altri bambini hanno comunque una mamma o un papà, anche se magari questi genitori possono essere separati magari dal divorzio eccetera, però hanno una loro mamma e un loro papà, ecco, la cosa può creare ovviamente un problema di ordine emotivo, perché io sono diverso, perché dov'è il mio papà? Praticamente, o dov'è la mia mamma, e c'è questo così genitore fantasma che viene immaginato dal bambino, no? Con cui bisogna poi avere a che fare. Adesso nel caso delle coppie omosessuali di cui si diceva prima, credo che ci siano due categorie. Una è quella che i due partner adottano entrambi un bambino già nato eccetera, e l'altro è che un partner adotta il figlio dell'altro, che magari l'altro ha avuto attraverso con l'aiuto dell'inseminazione artificiale.
Quindi il bambino, no? Deve affrontare anche la terza figura.
Eh sì, c'è una terza figura sullo sfondo di cui poi prima o poi bisogna parlare. Questo è un aspetto. Poi, crescendo, c'è ancora un altro aspetto, che sia che sia maschio sia che sia femmina, il figlio sente poi l'esigenza di relazionarsi con un genitore dell'altro sesso. Io anni fa avevo fatto con un mio allievo tutta una ricerca su coppie omosessuali e i loro figli, e alcuni dicevano chiaramente: non mi ha mai disturbato l'omosessualità delle mie due mamme, però quello che mi ha pesato molto crescendo è stata la mancanza di un padre. Ho sempre cercato negli amici che frequentavo una figura paterna. E uno dice proprio spessamente: mi ricordo almeno di 6 persone, un po' a turno, sceglievo, e avevo bisogno di sentirmi accettato da loro, di parlare di certi argomenti che con le mie mamme non riuscivo a parlare, insomma, certo. Cose più maschili, per esempio, intorno alla sessualità maschile oppure l'aggressività e così via, pur volendo molto bene alle due figure materne.
Lo psicologo e scrittore Claudio Risé cito testualmente, ha dichiarato che ci sono 80 anni di studi e di ricerche scientifiche e statistiche sul rapporto appunto bambino, figura materna e paterna, ossia, dice, l'unicità del rapporto con la madre, che nasce già dalla fase prenatale subito dopo, e poi la necessaria presenza di un padre. Riguardo invece alla materia che stiamo analizzando ora, professoressa, ci sono elementi scientifici a sufficienza per dire o per delineare più o meno come si svilupperanno e quali saranno eventualmente le problematiche, se ci saranno, di questi bambini futuri adulti?
Ma degli studi ci sono, direi, molti dicono che non ci sono grossissimi problemi, perché oggi le strutture familiari possono essere molto diverse, si può crescere con un unico genitore, si può crescere una famiglia allargata, una famiglia divisa, famiglia adottiva e così via, insomma. Però poi di fatto nella quotidianità qualche problema c'è, insomma. Uno è appunto quello di l'esigenza di relazionarsi con un adulto dell'altro sesso, e infatti molte coppie poi omosessuali cercano di avere nel loro ambito di amici anche degli adulti dell'altro sesso che eventualmente possano svolgere questo ruolo per i figli via via che crescono, insomma, non è che non sono consapevoli di queste problematiche.
Quindi anche una sfida per gli studiosi, per gli educatori stessi.
Sì, certo, diciamo che ci sono dei limiti, ecco, e quindi bisogna una coppia gay che voglia lanciarsi in questa avventura deve attrezzarsi molto bene, insomma, anche perché poi c'è tutto un mondo fuori. Per esempio, attualmente io sento che uno degli insulti più diffusi tra i ragazzini, ma già a 7-8 anni e così via, a scuola, il che è una cosa molto brutta, molto negativa ovviamente, è sei gay. Per cui se uno poi ha dei genitori gay, ovviamente si sente molto in imbarazzo, no? Certo. Sono situazioni che imbarazzano molto, e quindi bisogna che poi l'ambiente intorno lo sostenga nei rapporti con i coetanei.
Lucia Bellaspiga, allora, la quotidianità a cui faceva riferimento la professoressa Ferraris, che peso ha anche nella lettura data dai vari mass media?
Ma a me sorprende sempre più la mancanza di questa quotidianità nel modo in cui i mass media, ma un po' tutta la società, affronta un problema del genere. Cioè, io quello che dico che viene a mancare sempre una parola ormai tabù, e cioè normalità. E con questo non intendo dire ovviamente che qualcuno è normale e che qualcuno è anormale, intendo dire che il sentire comune poi molto spesso non è quello che ci vogliono far passare, no? Cioè, adesso guai a mettere in dubbio che tutto non sia relativo, io ricordo un mio dibattito televisivo con la signora Coscioni, tanto per fare un esempio, ma insomma è un costume molto diffuso, in cui ogni tipo di dialogo era impossibile perché le parole stesse erano tutte relativizzate e svuotate del loro significato. E vado al concreto. Io provavo a dire, ma ad esempio se una madre e un padre, no, mi si fermava, bisogna dire prima che cosa intendi per madre e per padre. Allora provavo di nuovo, però se un figlio nato da sua madre, no, bisogna vedere qual è la madre, che cosa vuol dire figlio e così via. Quando tutto è relativizzato e non dimostrabile, secondo me si creano dei problemi più grandi e diversi soprattutto da quanto non sia la realtà. Io vorrei far notare, per esempio, che nelle parole con cui i magistrati di Strasburgo, ma anche quelli tedeschi, stabiliscono appunto pari diritto per adottare un figlio tra coppie omosessuali o eterosessuali, ecco, tra le loro affermazioni c'è quella che non è dimostrabile in nessun modo che un padre maschio e una madre femmina siano meglio di una coppia omosessuale per dei figli. Allora, io credo invece che poi può succedere di tutto, abbiamo sentito la professoressa adesso, però che invece è assolutamente dimostrabile, addirittura che non ci sia neanche bisogno, scusate se lo dico, di dimostrarlo. Poi, ripeto, ci può essere una coppia omosessuale che dà tutto l'amore ai propri figli e che li sa crescere meglio di una disgraziata e sciagurata coppia eterosessuale. Però adesso venirci a dire che non è dimostrabile che un bambino ha bisogno di un papà e di una mamma per crescere con un equilibrio e una, appunto, nella norma, ecco il senso della normalità, io a questo non ci sto. E faccio notare un'altra cosa, che in queste sentenze si parla sempre di diritti, 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 ma sempre dell'adulto. Io non ho trovato in tutta la sentenza la parola diritto applicata al bambino. Allora viviamo in una società, secondo me, anche schizofrenica, in cui c'è la giornata del bambino, la festa di qua, la festa di là, dopodiché però all'atto pratico del diritto del bambino non si parla assolutamente. Io sono rimasta molto colpita, per esempio, parlando del sentire comune, dall'ultimo Sanremo, quindi andiamo proprio alla quotidianità più spicce nazional popolare, dove comunque, al di là di certe forzature comunque volute dagli autori, ad esempio il dialogo tra i due uomini gay seduti su due sedie che tiravano su dei cartelli con delle affermazioni propagandando appunto il loro diritto anche a un matrimonio vero e proprio, quindi anche ad avere dei figli, a parte questi che sono appunto i testi degli autori di Sanremo, le canzoni alla fine andavano a raccontare il sentimento che è più comune tra tutti noi, quindi l'amore assolutamente tra un uomo e una donna, la possibilità di avere una famiglia, eccetera. E la famosa lettera che è stata letta dal calciatore Roberto Baggio sta facendo clamore e gira per tutto il web come se fosse stata la Divina Commedia, e devo dire che anch'io l'ho trovata bellissima e mi sono commossa, ma andiamo a vedere di che cosa parla Baggio, del fatto che è sposato, che ha i suoi tre figli e ricorda di quando da bambino in 10 piccolini sedevano al desco con mamma e papà. Allora, addirittura questa lettera, che è banalmente normale, e torno a questo, alla norma, è diventata un capolavoro letterario che gira con grande clamore in tutto il web. Mi viene da dire che, insomma, l'eccezione, che pur c'è, che va analizzata, che va assolutamente rispettata, però è il famoso albero che cade che fa molto più rumore di una foresta che cresce. La foresta che cresce credo che sia quella che ogni bambino al mondo, se è possibile, ha bisogno, grande bisogno, di un papà maschio, di una mamma femmina.
Però è anche vero che i costumi cambiano, professoressa, e l'uso fa la norma.
Sì, certamente, cioè è molto difficile. Io non lo so se siamo in una fase di transizione, insomma, però la maggior parte delle persone attualmente non è ancora pronta per questo tipo di famiglia, perché per millenni gli esseri umani sono stati abituati a pensare a una madre, a un padre, e i bambini tuttora la pensano così. Ecco, prima si parlava dei diritti degli adulti, ma giustamente bisognerebbe sempre ricordarsi anche dei diritti dei bambini, cioè se uno chiede a un bambino che tipo di famiglia vorresti, lui vorrebbe un padre o una madre. su questo ovviamente non si sfugge, insomma, no? E quindi si sente molto a disagio trovandosi in una famiglia molto diversa, insomma, con due papà o con due mamme. Sì, non lo so, certo, se queste famiglie omosessuali dovessero diventare molto molto numerose, probabilmente qualcosa cambierebbe, verrebbero anche più accettate dalla società. Indubbiamente richiede un sostegno particolare, ecco, nel corso della crescita, perché oltre all'amore, come si diceva prima, l'amore è molto importante, però poi c'è anche il discorso del modello di riferimento, cioè crescendo ovviamente un figlio è avvantaggiato se ha in casa un modello femminile o un modello maschile, cogliere differenze, si relaziona in maniera diversa, insomma il suo mondo è più articolato, poi certe cose le puoi dire alla mamma, certe altre al papà. Cioè hai bisogno di un confronto con persone che hanno anche esperienze diverse in base a quello che è il loro genere, la loro sessualità e così via.
Lucia Bellaspiga, come giornalista tu in qualche modo fai cronaca, elabori quello che la società ci dice, ma anche osservi quello che i mass media magari non dicono. Allora proviamo a dire ai nostri ascoltatori che cosa viene principalmente celato dai mass media o che non affrontano e che cosa la società ancora chiede.
Ma io credo che in questi temi cosiddetti sensibili si cela veramente tanto. E allora a questo punto si allarga il discorso però non solo a questo problema delle certo. coppie omosessuali, ma tutta la grande tematica del fine vita, la situazione degli stati vegetativi, diciamo tutto ciò che appunto anche la politica, lo vediamo in questo clima preelettorale, si guarda molto bene da tutte le parti, in tutto l'arco costituzionale, si guardano molto bene dal trattare, proprio perché essendo temi sensibili sono i più scottanti. Abbiamo sentito tanti politici e quindi di conseguenza anche giornalisti dire no, di questo non si parla attualmente perché non fa parte dell'agenda politica. Invece io penso che noi italiani dovremmo sapere quando andiamo a votare a che cosa andremo incontro, per esempio dal punto di vista della cura o della non cura, quindi della eliminazione eutanasica delle persone molto malate. Non parlo delle persone in fine vita, ma parlo per esempio dei malati di Alzheimer. Se noi guardiamo ciò che succede oltre confine c'è veramente da spaventarsi, ecco, non vorrei che noi seguissimo, come sta succedendo per altri temi, ciò che avviene appunto oltre il confine d'Italia. I mass media hanno una grande responsabilità in tutto questo perché non raccontano i fatti e svuotano le parole del loro significato. Se noi stiamo attenti a guardare come vengono appunto trattati temi di questo genere, adesso si parla di genitore 1, genitore 2, c'è una grande ipocrisia, no? Non si parla più di eutanasia ma di accompagnamento alla morte. Il malato terminale qual è? Non è più quello che è arrivato al termine della sua vita, ma per esempio il malato di Alzheimer, anche avesse di fronte a sé 30 anni, 40 anni di vita, o lo stato vegetativo avesse davanti a sé decenni di vita, secondo alcuni studi deve essere ormai definito malato terminale, e cambiando il significato delle parole è molto pericoloso perché si fa opinione, ma si fa opinione tra la gente senza raccontarle la verità. Vabbè, l'esempio eclatante, se dobbiamo parlare di quello che si è fatto col caso Eluana, è sconvolgente, insomma è morta nel febbraio del 2009, siamo nel febbraio del 2013 e ancora molte persone pensano che fosse attaccata alle macchine.
E cosa che non era.
Assolutamente, che quindi bastasse staccare una spina e si interrompesse così un accanimento terapeutico. Moltissimi ancora non sanno che era una disabile, come tanti altri, come migliaia e migliaia di altri ragazzi che dopo un incidente d'auto rimangono tetraplegici, rimangono in uno stato di minima coscienza, ma insomma sono persone disabili con vita autonoma e per uccidere le quali bisogna provvedere in qualche modo, perché non ci sono spine da staccare, quindi o si fa un'iniezione o gli si toglie da mangiare da bere, li si soffoca, si deve pensare qualcosa. Ecco, questo è uno dei tantissimi esempi che potremmo fare di come i media, colpevolmente, non per ignoranza, sorvolano su questi argomenti chiamandoli non con il loro nome. Questo
il
credo
potere
che
della parola, anche del non detto.
Guarda, posso dire una cosa gravissima a cui ho assistito io personalmente una quindicina di giorni fa all'Università di Torino, quindi non in un club
40
privato.
Secondi, ti chiedo scusa.
Sì, dove professori di università propagandavano l'aborto post nascita, cioè venivano a insegnare agli studenti che se si può abortire un figlio quando è nel grembo non si capisce perché non lo si possa poi uccidere una volta che è nato, quindi l'hanno definito aborto post nascita e dicono che si può fare in qualsiasi caso, anche quando un bambino è assolutamente sano e bello come il sole, perché è una non persona. Università di Torino, poi tra l'altro
questo mi sembra veramente un po' eccessivo.
Ecco,
no,
però
no, mi sembra che si confondano un po' le cose.
Così si parla nelle università italiane.
Non credo,
ecco, io
non
lancio
credo.
Un allarme terrificante. Credo che stiamo andando verso derive che abbiamo già visto lo scorso secolo.
Lucia Bellaspiga, giornalista e scrittrice, una delle firme, lo ricordiamo, del quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana Avvenire. Grazie ancora alla professoressa Anna Oliverio Ferraris, docente di psicologia dell'età evolutiva alla Sapienza di Roma. Per quanto mi riguarda è tutto.